Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La settimana scorsa era o domenica l'altro? Domenica l'altro abbiamo visto l'angelo che è apparso a Zaccaria, ricordate? Io vorrei proseguire in quel brano, perché c'è molto per noi. Abbiamo finito con versetto, siamo in Luca, il Vangelo di Luca, abbiamo letto fino a 25. E se ricordate, Zaccaria, questo vecchio sacerdote, la moglie sterile e anche vecchia, va nel tempio come sacerdote per portare l'offerta dell'incenso, deve stare lì pochissimi minuti, appare un angelo. Spaventato, Zaccaria non trema e l'angelo gli spiega che sua moglie avrà un figlio che sarà un araldo, portavoce del Signore, del Cristo. E Zaccaria non ci crede. Allora, come disciplina, viene reso muto finché non nasce il bambino. Esce dal tempio, non può parlare, va a casa. Come ha detto il Signore, la moglie rimane incinta e si tiene nascosta per 5 mesi. Perché dice, io non mi faccio vedere finché non sono... inizio la pancia e così posso gioire davanti a tutti. Allora, con quello come base, arrivo a versetto 26. Voglio leggere dal 26. Nel sesto mese della gravidanza di Elisabetta, l'angelo Gabriele, lo stesso che aveva parlato con Zaccaria, fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine, dice, fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse, «Salve, o favorita della grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne». Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa poteva significare un tale saluto. E l'angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo? Poiché io non conosco uomo». E l'angelo rispondendo le disse, «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti addomberà. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tuo parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio». Allora Maria disse, «Ecco, la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Allora, 2 o 3 commenti prima di vedere questo brano. Sappiamo in Luca 3 c'è la genealogia di Gesù, e c'è anche in Matteo 1,17. E se voi seguite questa genealogia, Adamo, Abramo, Davide, uguali, e poi da Davide in giù cambiano. Sono 2 genealogie diverse, da Davide in giù, perché quello di Matteo è la genealogia di Giuseppe, e quello di Luca è la genealogia di Maria. Allora, Giuseppe non era il papà biologico di Gesù, ma era il padre legale, sul certificato di nascita, per modo di dire. Legalmente, davanti allo Stato, lui era il padre. Quindi lui era discendente di Davide, perché il Messia doveva essere un discendente di Davide, legalmente era discendente di Davide, il figlio sempre prendeva il nome del padre. E Maria era discendente di Davide, perché lei era la vera, l'unica legame fisica con Davide, e Gesù doveva essere un vero discendente di Davide. Quindi Maria e Giuseppe erano tutti e due discendenti di Davide, il re di 1000 anni prima, a cui Dio aveva detto: il Cristo sarà un tuo discendente. Ricordate quello che ho detto anche l'altra domenica. Gli angeli non apparivano quasi mai nella Bibbia. Non è una cosa normale. La madre e padre di Sansone, Gedeone, Abramo, ma non ci sono tantissimi, non era una cosa normale. Come non era normale per uno dei veri più mogli? Qualcuno mi ha detto poco fa, di al di fuori, non mi ricordo chi, ah, ma nella Bibbia ci sono tutti questi uomini con tanti mogli. Ho detto, non è vero. Non ci sono tutti questi uomini, sono pochissimi. E non era la volontà di Dio. Non sono in tanti, sono proprio in pochi. Quindi, non leggiamo un brano e farsi credere che sia tutta la Bibbia così. Era molto strano per un angelo di apparire solo quando era qualcosa di importante. Quindi Gabriele, questo angelo, si presenta a Maria. Guardiamo per primo il saluto. Lì, in versetto 28, è tradotto nella nostra Bibbia: salve, o favorita della grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Salve. E o grandemente favorita. La parola salve viene dalla parola greca kairo, che è quella parola che 74 volte nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, più di 60 volte viene tradotto con o gioire o rallegrare. È il suo senso centrale, anzi, più di 60 su 74. E gli altri sono dove hanno scelto di tradurlo come qualche saluto. Quindi, anziché dire salve, che salve in italiano è solo un saluto, non ha un significato, il vero è gioisci, cioè questo angelo gioisci, la parola serve quello. E poi dice, è una parola tradotto qui con due, grandemente favorita, e questa parola viene dalla parola per grazia, per la parola grazia, con una grandemente, una come si chiama, quando si mette due parole insieme, superlativo, no, prima di una lettera, lui è stra incoraggiato, un prefisso, che vuol dire grandemente. Allora, è un verbo nel passivo, e quindi vorrebbe dire, Dio sta versando grande grazia su di te. Allora l'angelo dice a lei, gioisci, Dio sta versando grande grazia su di te. E lei non capisce, in che senso devo gioire, in che senso Dio sta versando grande grazia su di me, che un angelo appare per dirmi questo. Ma cos'è questo? Maria era grandemente benedetta. E questa parola, grandemente favorita, che vorrebbe dire, in modo più preciso, tanta grazia su di te. Sai che la Bibbia parla di un altro gruppo dove si usa la stessa parola, parlando che anche questi hanno la stessa identica parola, grandemente favorita, come tradotto qua. E sapete chi sono queste persone? Dove dice proprio questo? Si trova in Efesini 1:6, la stessa identica parola. Leggiamo quello per capire. Efesini 1:6. Se avete il programma Online Bible, a volte è interessante vedere dove la stessa parola viene usata, che ti aiuta a capire. Allora, leggo dall'inizio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a sé stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare su di noi. Allora, lì in mezzo al versetto 6, la sua grazia mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti è la stessa identica parola che troviamo in Luca 1:28 quando dice favorita della grazia. È proprio la stessa favorita della grazia. È la stessa parola che in Efesini è tradotto grandemente i favoriti, ok? E quindi tu, se sei in Cristo, sei grandemente favorita o favorita dalla grazia, come anche Maria, che viene chiamata benedetta fra le donne. E noi siamo benedetti fra gli esseri umani. La stessa identica descrizione viene applicata a chi è in Cristo. Maria era benedetta perché? Perché è stata scelta per un incarico difficile, ma di valore davanti a Dio. Se tu vuoi una vita che vale, non sarà perché tu diventi bravissimo ad andare in bicicletta anche sopra e sotto, cioè non ti dà una vita che vale, o non sarà perché hai una vita tranquilla dove riesci a seguire i tuoi hobby, e non sarà perché tu fai carriera, e non sarai perché aiuti i tuoi figli ad avere buoni lavori, e non sarà perché tu vieni usato da Dio per opere eterne. Maria è stata grandemente benedetta perché è stata scelta da Dio per qualcosa che aveva un frutto eterno. Maria, sentendo questo salute così immenso, rimane confusa perché ancora non sa cosa succederà. E in versetto 29 dice, quando lo vide, egli rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. Allora l'angelo capiva che lei era turbata e lui spiega. E dice in 30, e l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrà mai fine. Allora, l'angelo spiega che ci sarà un miracolo mai successo nella storia del mondo. È una cosa grande. Che senza un uomo lei conceperà e partorirà un figlio. Una cosa incredibile. Però serviva che fosse nato. Perché Gesù è nato da una vergine? Perché? Giusto, e perché? Allora, giusto, questa è la risposta. Allora, perché doveva nascere da una donna vergine? Perché il concepimento, l'atto, non è peccato. Perché doveva nascere da una donna vergine? Romani 5. Così dice Romani 5, che tramite Adamo, cosa è esteso su tutti gli uomini? il peccato che porta la maledizione, il peccato, e si trasmette nel piano di Dio tramite il padre, perché Adamo era più colpevole di Eva, perché Adamo era il capo famiglia e Adamo doveva curare e proteggere Eva, e Dio, nonostante che Eva aveva peccato per primo, a chi si è rivolto? Adamo. E allora il peccato ti trasmette tramite il padre. Perciò per essere senza peccato originale, oltre a quello senza peccato di vita, Gesù doveva nascere senza padre. Era per questo che doveva essere una vergine, affinché Gesù potesse nascere senza quel filo del peccato da Adamo, è stato spezzato. Domanda. Stai ringraziando Dio per la tua salvezza? Noi siamo pellegrini. Stai ringraziando Dio che Gesù è venuto per salvarti. Poi dice, lui sarà grande, figlio dell'Altissimo. Quanto grande è stato Gesù? Qualunque altro personaggio ha mai cambiato la storia da tutto il mondo come Gesù? A Milano uno ha detto, sentendo questo, perfino hanno messo calendario intorno alla sua nascita. Che anno è questo? 2011, ma 2011 da cosa? Cioè, Gesù è stato il più grande della terra, ma lui non solo è stato grande quando era sulla terra, lui è ancora grande, trasforma le persone oggi. Quando era sulla terra, quanto era grande di potenza? Quanti uomini riescono a fare i miracoli che faceva Gesù? Quanto era grande di conoscenza e intelligenza e sapienza? Quando gli uomini religiosi pensavano dentro di sé che lui aveva appena perdonato i peccati di qualcuno, e lo dentro di sé pensavano, solo pensavano, è blasfemo fare quello, lui non può perdonare i peccati, solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù, perché state pensando così, che non posso perdonare i peccati? Capiva quello che pensavano. Era grande sul potere della morte. Ricordate Giovanni 10, Gesù dice, nessuno prende la mia vita, ho il potere di riporla e ho il potere di riprenderla dopo. Che uomo può dire quello? Ho il potere di dare la mia vita e dopo ho il potere di riprendere la vita di nuovo dalla morte. Un uomo può fare quello? Gesù è grande. Gesù è grande da a salvare. Poi dice che sarà figlio dell'Altissimo, vuol dire sarà Dio, sarà divino. E il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, l'adempimento della profezia, sarà il Messia, e avrà un regno che durerà tanto, regnerà sulla casa di Davide e Giacobbe quanto tempo? È scritto. Quanto tempo? In eterno. Quale uomo regna in eterno? Alessandro Magno? Qualche Cesare? Nebuchadnezzar? Quale uomo regna in eterno? Quale uomo regna 100 anni? C'è mai stato un uomo che è stato re o dittatore o imperatore per 100 anni? Forse qualcuno ha vissuto 100 anni, ma è stato iniziato a neonato a comandare? C'è mai stato un uomo che ha regnato un secolo intero? No. Gesù ha un trono eterno. Di chi è questo Gesù? E Maria sta sentendo tutte queste cose. Domanda, a chi affidi la tua vita? È facile dire, Gesù, ma allora tu segui Gesù, le mie pecore ascoltano la mia voce? Le conosco ed esse mi seguono. Tu affidi la tua vita a Gesù veramente? Le tue decisioni di vita, di comportamento, di lavoro, sono tutti perché tu ti stai affidando a Gesù o ti stai affidando a te stesso? Solo Gesù è grande. Chi si aggrappa a Gesù avrà come Salvatore colui che regna per sempre. Versetto 34, Maria ci crede, diversamente da Zaccaria, solo che non capisce come sarà possibile. E lei disse all'angelo, come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. Cioè, avverrà, ci credo, ma solo che non riesco a capire come avverrà. E l'angelo, rispondendo, disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adomberà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora, Zaccaria aveva dubitato, Maria non dubita. Solo vuole capire perché, come, e l'angelo spiega come. Sarà un miracolo di Dio. La sua potenza ti adombrerà, verrà su di te, e succederà dentro di te. Miracolo mai visto. Miracolo, qual è la prima profezia di questo miracolo? La prima volta che fu detto che una donna vergine avrebbe un figlio senza marito? Qual è la prima volta che la Bibbia ne parla? In Genesi 3, quando Dio dice al serpente, cosa dice in Genesi 3, 14 e 15? Sì, proprio così. Seme o progenie della donna, schiaccerà la tua testa, la sua testa. E 15, io porrò, parlando al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei o progenie di lei, esso ti schiaccerà il progenie, il capo, e tu ferirai il suo calcagno. Una profezia che una discendenza di donna, non di uomo, schiaccerà la testa di Satana. Questo ha fatto Gesù Cristo. Quindi Gesù è nato miracolosamente senza peccato. Serviva a me un Salvatore così. E serviva a te, senza peccato, divino, però pienamente umano. È importante capire non solo gli avvenimenti della nascita e della vita di Gesù, ma il motivo per cui Dio fece così. Perché Dio ha mandato Gesù? Perché lo ha fatto nascere senza peccato? Perché? Abbiamo stabilito che serviva una vergine così non nascesse con peccato, ma perché serviva quello? Perché doveva nascere senza peccato? Perché con peccato non avrebbe potuto morire per nessun altro. Serviva un agnello senza macchia e difetto. Non poteva offrirsi come sacrificio per il nostro peccato se avesse avuto il peccato originale, anche se non avesse mai peccato. Serviva uno totalmente senza peccato per poter salvarci. Per incoraggiare Maria, poi domanda, abbiamo detto questo l'ultima volta, ma perché Dio aveva scelto di far nascere Giovanni Battista da una donna vecchia, sterile? Perché non ha solo scelto una donna giovane? Non serviva per Giovanni come serviva per Gesù, che fosse un vergine, ma serviva per mostrarci quanto è grande il ruolo di Cristo. L'eraldo di Cristo doveva essere un figlio miracoloso, perché il suo compito era così grande. Maria non sapeva che Elisabetta era incinta. È stato l'angelo Gabriele a dire a lei. E questo per incoraggiare Maria, senti, ti ho appena detto una cosa impossibile. Ma ti dico una cosa, tua parente Elisabetta? Sì, sì, quella, la vecchia che non può avere figli. Sì, è incinta, 6 mesi. Lei? 6 mesi? quello che è impossibile per l'uomo è possibile per Dio. Nulla è impossibile a Dio. Quindi quello che ti ho detto è possibile. E Maria ci crede. 38 dice, ecco la serva del Signore, io sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola. Avviene così. Allora attenzione, attenzione. In una società, non oggi Italia, Israele, 2000 anni fa, una giovane ragazza, probabilmente 14-15 anni, che rimaneva incinta al di fuori del matrimonio, perfino poteva metterlo alla morte. Era uno scandalo, ma immensa. E l'angelo aveva appena detto, tu avrai un figlio senza conoscere uomo. Qual è la possibilità che se lei andasse in giro ai parenti, amici, guarda, io sono ancora vergine, anche se sono ho un bimbo, sono incinta, ma io sono vergine, chi ci crederebbe? Chi ci crederebbe? Nessuno. Noi dobbiamo mettere in testa, noi viviamo in una società dove questo tipo di peccato è così normale che non ci pensiamo. La gente non rimane scandalo, che abbiamo difficoltà a afferrare quanto è uno scandalo. E lei, sapendo che sarebbe quello successo a lei, è tranquillissima, sia fatta come hai detto. Perché lei aveva fede in Dio. Beata chi si fida di Dio. Dio può fare l'impossibile. Abbiamo letto noi, Efesini 3, 14, 21, domenica, ho letto a Milano. Vogliamo leggere quello? Efesini 3, 14, 21. Guardiamo l'immensità dell'amore di Dio per il suo popolo. È un amore impossibile. Efesini 3, leggete con me. Sapete, vi dico una cosa, quando leggo, leggendo anche voi con gli occhi, le cose restano meglio dentro. Per questa ragione, dice Paolo, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, dal quale prende il nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, tutti i credenti sono figli dell'unico Padre, abbiamo visto che vuol dire quello, e prego, parlo con lui affinché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, prima di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Perché io sto per chiedere una cosa così grande che come contenitori il vostro spirito deve essere fortificato. Perché quello che io sto per chiedere a Dio, se va dentro di voi come conoscenza, senza una forte che siate fortificati divinamente, scoppierete. Quindi prima chiedo che siate fortificati con potenza per mezzo dello suo spirito nell'uomo interiore, e quello perché affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, e quello affinché radicati e fondati nell'amore, e questo è quello che voglio, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza e la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Lui chiede una cosa impossibile. Chiede che l'uomo credente può conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. E poi chiede una cosa incredibilmente impossibile, affinché cosa? Siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Come potrebbe l'uomo essere ripieno di tutta la pienezza di Dio? E lui ci aiuta a capire. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smiseratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria, nella Chiesa in Gesù Cristo, Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo chiede che Dio farà una cosa impossibile, ci farà conoscere l'amore che è oltre conoscenza. Quindi Dio aveva detto a Maria di fare una cosa impossibile e l'ha fatto. E Maria è prontissima a ubbidire, nonostante che porterà problemi a lei. Ma appena va via l'angelo, Maria vuole andare a vedere questa sua cugina. Vuole andare a vedere Elisabetta incinta, nella vecchiaia, 6 mesi incinta. E quindi, in quei giorni, 39, Maria si levò e si recò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Quindi, appena entrato, Elisabetta, sono io, Maria. E avvenne che, appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le sobbalzò nel grembo. Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e esclamò a gran voce dicendo: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo. E perché mi accade questo, che la madre del mio Signore venga a me? Poiché ecco, appena la voce del tuo saluto mi è giunto alle orecchi, il bambino è sobbalzato di gioia nel mio grembo. Ora beata è colei che ha creduto, perché le cose dette lei da parte del Signore avranno compimento. Qualche cosa qui mi colpisce. Maria era già incinta, probabilmente da forse 1 o 2 giorni. Perché Giovanni Battista nel grembo della madre, Elisabetta, perché salta, perché sobbalza, per quale motivo? Con gioia. Versetto 44. E come sapeva Elisabetta che quel sobbalzo era di gioia? Leggete, è scritto. Come sapeva? E dove è la risposta che spiega come sapeva? Sì, ma come sapeva che un bambino che balza era gioia? Perché quello che stava dicendo era guidato dallo Spirito Santo, perché era ripiena in quel momento dello Spirito Santo. È lui che guidava le sue parole. E quindi lei divinamente capiva che quello non era un sobbalzo normale. Capiva, quella era gioia. Perché Giovanni, sentendo la presenza, Giovanni, e Giovanni? Cosa sappiamo di Giovanni? In capitolo 1, versetto... Dov'è? Versetto 15. L'angelo spiegando a Zaccaria di questo bimbo che doveva partorire suo figlio, cosa dice in 15? L'ultimo pezzo. Sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo. Questo non è normale. Giovanni, da quando è concepito, era pieno di Spirito Santo dentro il grembo. Perciò quando è entrato Gesù nella pancia di Maria, Giovanni capiva: è qui, il Signore è qui! E sobbalzava di gioia. Elisabetta, piena di Spirito Santo, parla guidata dallo Spirito Santo. E Maria capisce: quello che l'angelo ha detto è vero. Cioè, ci credevo già, ma questo è vero. Miracoloso. Dio era diventato un uomo ed era lì nel grembo di Maria. La venuta di Gesù è così importante perché è venuto per offrire la salvezza a noi. Allora, tu vuoi essere beato? Ricordate, beato è una cosa bella. Non c'è nulla della vita paragonabile ad essere beato. Vuoi essere beato? Vuoi essere beato? Qualcuno, io voglio essere beato, qualcun altro vorrebbe essere beato. Come si può essere beato? Questo brano ci spiega. Dove ci dice come essere beati? Giusto, 45. Ora, beata è colei che ha creduto. Credere porta benedizioni da Dio. Fidarmi di Dio. Dio dice di vivere così, io vivrò così. Dio dice di amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa, ma io se faccio così, io mi fido di Dio. Dio dice per una moglie di sottomettersi al marito, mi fido di Dio. Dio dice ad un figlio, ubbidite ai vostri genitori, mi fido di Dio. Dio dice, pagate le tasse, mi fido di Dio. Dio dice, cercate per primo, ma se cerco per primo perderò gradi nel lavoro. Mi fido di Dio. Dio dice, mi fido di Dio. Beato chi crede. Maria è stata beata perché ha creduto. Tanto, tanto semplice. Se vuoi essere beato, crede. Molto semplice. E Maria prega. Canta veramente. È una parola, ma si potrebbe chiamarlo cantico. E Maria disse, 46, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha avuto riguardo per la bassezza della sua serva. Poiché ecco, da ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata, perché il potente mi ha fatto cose grandi, e santo è il suo nome. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso coloro che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato ai ricchi a mani vuote. Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e alle sue progenie, per sempre. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Analizziamo molto brevemente quello che dice Maria. La prima parte parla di se stessa e poi parla di quello che Dio fa per tutti. Quindi, l'anima mia magnifica il Signore. Tu stai magnificando Dio con la tua vita? Tu stai magnificando Dio con la tua vita? La sua anima magnificava Dio. E lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Maria esultava perché aveva un Salvatore. Esultava in quel Salvatore. Sapeva di essere peccatrice, ma che aveva un Salvatore. Tu sai di essere peccatore, peccatrice, ma di avere un Salvatore? Lei non si vedeva meritevole, vedeva oggetto della grazia di Dio. E poi egli ha avuto riguardo per la bassezza della sua serva. Io non sono nessuno. Ma egli ha agito con grazia nei miei riguardi. Perché ecco, da ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata. Quello che mi succede non è per merito, è una grazia. Perciò io sono beata, perché se è qualcosa che ha meritato non è benedizione. Tenete in mente, benedizione vuol dire qualcosa che non hai meritato. Quello non è una benedizione. Se ti va bene perché tu sei bravo, non sei benedetto. Ma se va bene perché Dio ti ha curato, è una benedizione. Vale molto di più. Lei sapeva che era beata, perché il potente mi ha fatto cose grandi e santo il suo nome. Sta lodando Dio. Ricordate l'importanza di usare attributi di Dio quando parliamo di Dio. E poi comincia a parlare di tutti, non di se stessa, ma tutti i veri credenti. E la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso chi? Coloro che lo temono. Tu temi Dio? Tu temi Dio? Hai timore di peccare contro di Lui che ti fa camminare nella via stretta e giusta? Dio usa misericordia non verso tutti, verso coloro che lo temono. Vuoi che Dio sia misericordioso con te? Devi temere Dio. Versetto 51-52 parla del giudizio di Dio, che è stato visto tante volte nel passato e ora è riservato per il giudizio finale. Quando Dio si alzerà per giudicare, nessuno potrà fuggire. Non solo ha rovesciato i potenti superbi, ma ha ricolmato di beni gli affamati. Ha ricolmato di beni gli affamati. Dove leggiamo di affamati nella Bibbia? Beatitudine, e quelli più chiari sono Matteo 5. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ha ricolmato di beni. Beni non è beni materiali. Beni è di essere saziato. Gli affamati con la giustizia che volevano, che non potevano avere in conto, per conto loro, ma in Cristo sì. Ha rimandato i ricchi a mani vuoti, quelli che credevano di avere giustizia loro sono stati rimandati a mani vuoti. Al giudizio la gente che arriva a Gesù dice: Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo e quell'altro per te. E cosa dirà Gesù? Io non vi ho mai conosciuto, non vi conosco, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. E poi, aspetta, Dio mantiene sempre la sua parola, versetto 55, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e suoi progenie per sempre. Dio ha soccorso Israele, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e sua progenie. Quello che Dio dice lo fa. Che cosa è stabile nella vita? È stabile il tuo lavoro? È stabile la tua salute? È stabile la tua famiglia? Cosa è stabile? Dio è stabile. Quello che Dio dice, Dio farà. Chi fonda la sua vita su qualcosa di questo mondo, fonda la vita sulla sabbia e soffrirà grande rovina. Chi fonda la sua vita su Dio non sarà mai deluso. Allora Maria rimane 3 mesi. In quale mese è andata Elisabetta? 6. Cosa fa 6 più 3? E quanti mesi ci vuole per nascere un bimbo? 9. Non dice qui, e quello che, quando dice il versetto dopo, ora giunse per Elisabetta il tempo per partorire, non è minimamente escluso dalla grammatica che Maria era lì. Io ho l'idea che sia rimasto 9 mesi e sarebbe rimasto alla nascita, solo per vedere questo bimbo. Poi è tornato a casa. Però Luca cambia e comincia a raccontare quello che è successo con la nascita, tutto un altro avvenimento. Quindi non parla più di Maria, quindi menziona che va a casa. Però vede che Dio ha mantenuto la sua parola con Elisabetta, sa benissimo che manterrà la sua parola con lei, anche se non capisce cosa vuol dire. Cosa vuol dire partorire colui che è il Messia, il figlio dell'Altissimo? Lei non riesce a concepire. Che vediamo in Luca, quando Gesù è al Tempio a 12 anni e Maria e Giuseppe vengono a cercarlo, il terzo giorno lo trovano e lei dice: ma perché ci hai fatto questo? E lui dice: perché mi cercavate? Io dovevo stare in casa del mio padre. Lei non ha capito. Come si poteva capire questo? Quindi vorrei chiudere là e vorrei pregare che possiamo noi rispecchiare Maria, possiamo avere fede, che possiamo dire: Signore, serviti di me per la tua gloria. Prego che anche noi possiamo essere strumenti pronti per quello che Dio vuole fare in noi, e prego che possiamo capire che Maria non era solo lei la favorita dalla grazia, ma Dio usa lo stesso termine con noi. In Efesini 1:6 siamo grandemente favoriti, che vuol dire siamo favoriti dalla grazia di Dio, che Dio fa abbondare su di noi. E se tu non hai ringraziato Dio in questi giorni per l'abbondanza di grazie su di te, certo non stai bene. come potresti essere. Certo, il tuo cuore è raffreddato e non arde per il Signore, perché serve ricordare la grazia. E voglio pregare che possiamo afferrare di più, che siamo i beneficiari della grazia di Dio, che Dio ha fatto abbondare su di noi. Preghiamo che possiamo vedere di più questo. Padre, ti ringrazio per la tua parola che ci mostra come tu lavori, come operi, come sei onnipotente, come puoi fare tutto. Nulla è impossibile a te. Aumenta la nostra fede affinché possiamo essere come Maria, che sentendo una cosa impossibile ci credeva, perché veniva da te. E per me di leggere che tu ci farai arrivare nella tua presenza santa e immacolati sembra impossibile, ma è possibile, perché l'hai detto tu. E ti prego, Padre, che possiamo credere a quello che dici, e ti prego che possiamo camminare con il desiderio di essere usati per la tua gloria. Maria voleva quello, era stata grandemente benedetta. Tante volte vogliamo non la tua gloria, ma una vita più comoda qui. Aiutaci a desiderare la tua gloria, affinché anche noi possiamo essere benedetti, credendoti. Signore, ti lodo perché sei capace a tutto. Ti lodo perché ci serviva un Salvatore puro e ce l'hai mandato in Gesù Cristo. Fa sì che possiamo vedere la sua luce e camminare in quella luce per essere luce agli altri. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.